Questa mattina vorrei portarvi la citazione che ho fatto prima di Giobbe, perché credo che questa sia l'esperienza che ci deve toccare tutti quanti. Di solito ci fermiamo al diavolo che ha fatto, che ha brigato, che ha disfatto, e ci preoccupiamo e ci arrabbiamo e ce la prendiamo perfino con Dio, perché diciamo: perché Dio ha permesso che il diavolo mi facesse tanti dispetti, eh? Gli è successo? Forse qualcuno ancora gli succede, che nella vita abbiamo dei grossi mal di pancia, succedono delle grandi ingiustizie. Non so se succede anche a voi, però a me succede. Ma ho imparato che tutto quello che succede nella mia vita e quello che succede nella vita del popolo del Signore, quello che succede nella sua Chiesa, Dio è sovrano. Ho imparato questo, e non è solo teoria. E vogliamo imparare tutti quanti ad ascoltare e vedere la voce del Signore tra le pieghe della nostra vita. E sicuramente Giobbe è uno che ha dovuto imparare queste cose. Sapete che il libro di Giobbe è il più antico della Bibbia. È stato scritto ancora prima di Mosè. Quindi, anche se qualcuno vuole dire che è stato scritto nel tempo della deportazione, ma in realtà la maggioranza dei commentatori data il libro di Giobbe a una data non definita, ma comunque prima ancora di Mosè. Quindi sarebbe il libro più antico della storia dei libri della Bibbia, quindi il più antico testo della Bibbia. Io non vi leggerò tutto il libro di Giobbe questa mattina, Io spero che l'abbiate già letto, perché è una storia bellissima, piena di luci ed ombre, per arrivare a una conclusione. Ricordate Giobbe, un uomo giusto, un uomo retto, un uomo persona, una brava persona, con anche abbastanza ricco, con tutto quello che non gli mancava nulla, e a un certo punto fedele a Dio, e a un certo punto il diavolo va da Dio e gli dice: ma senti, anzi è Dio che dice al diavolo: hai visto Giobbe? È fedele, nonostante. E allora il diavolo si metterà d'accordo con Dio per tentare Giobbe. E Giobbe sarà tentato in molte maniere, gli verrà portata via i figli, la casa, tutto. Gli rimarrà solo una moglie brontolona, e che alla fine questa moglie brontolona gli dirà perfino: ma scusa, ma maledici Dio, lascia perdere e muori, falla finita. Quante volte forse avete sentito questa voce che vi dice: ma lascia perdere tutto, la tua fede, ma guarda come sei combinato. Eri ricco, sei diventato un miserabile, sono onorato, sei diventato un poveraccio, e tutti ti prendono in giro, perché comunque se sei in queste condizioni è perché Dio ti sta castigando e te lo meriti. Questo è il riassunto, no, del libro di Giobbe. Però Giobbe in tutto questo rimase comunque fedele a Dio, e nonostante il suo corpo cadesse a pezzi, nonostante aveva perso ogni cosa, rimaneva nella presenza del Signore. Nel capitolo 42, che è appunto l'ultimo capitolo, allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun disegno tuo può essere impedito. Tu hai un progetto sempre in tutte le cose, alleluia. Riconosco che tu puoi tutto. Wow! E lo sentite questa voce? Che da dentro il vostro cuore dice: Signore, tu puoi tutto, tu sei grande, Signore, grande Dio, l'abbiamo cantato prima, no? E ti sei reso conto che Dio è grande proprio nella tua situazione di difficoltà? Proprio là nel guaio tuo, là dove tu sei sprofondato e ti sembra che tutto l'inferno ti voglia divorare, il tuo sguardo e il tuo cuore è ancora rivolto a Dio. E allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui, parlando di se stesso, che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. ascolta, io ti parlerò, ti interrogherò e tu mi risponderai. Cambia completamente atteggiamento. Se leggete tutto il libro vi troverete Giobbe che sfida Dio, ma che venga a dirmi perché, che mi racconti perché, che me lo spieghi, perché io sono giusto e perché mi succede questo e perché mi succede quell'altro. No? Leggendo questo libro capirete che in questa polemica, beh, insomma, forse ci siamo caduti un po' tutti, ma lui cambia completamente atteggiamento e chiede a Dio di ascoltare le sue richieste e si mette nella condizione di colui che fa domande e vuole ascoltare le risposte. E continua dicendo: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento nella polvere e nella cenere. Ecco che Giobbe prende questo atteggiamento completamente diverso da prima. Quindi sulla scia di Giobbe anche noi ci mettiamo in questa linea di ascolto, laddove cose nella nostra vita che ci hanno ferito, che ci hanno umiliato, che ci hanno fatto sentire veramente male o che continuano a farlo, ricordatevi che nulla viene a caso, tutto è sotto il controllo del Signore. E questo è importante per noi, scoprire questa verità, perché noi tante volte diciamo perché il diavolo, perché il mondo, perché questo, perché quell'altro. Non c'è niente che possa succedere nella vostra vita che non sia assolutamente sotto il controllo del Signore. Ci credete? Se ancora fate fatica a crederci, farete l'esperienza di Giobbe e o vi allontanerete da Dio o lo abbraccerete del tutto. Non esiste le mezze strade. Con Dio o si fa tutto sul serio o si perde tutto. Con Dio o c'è l'inferno o c'è il paradiso. O c'è la vita eterna o c'è la morte. Non esistono le mezze vie. E allora io vi invito a fare questa esperienza e a riconoscere Dio, riconoscilo, come dice un salmo, in tutte le tue vie. Lui adempirà i tuoi desideri. Riconoscilo, impara a vederlo. Lo so che è difficile vedere Dio quando siamo in difficoltà, è difficile vedere Dio quando siamo ammalati, è difficile vedere Dio quando veniamo truffati, veniamo imbrogliati, derubati o trattati ingiustamente. Lo so che è difficile vedere Dio, ma Giobbe fa tutto un percorso. E se questo è il primo libro della Bibbia, anche se è in mezzo alla Bibbia, in tempo, in ordine di tempo, un primo libro che è stato scritto, io credo che noi dobbiamo tenerne conto, perché questo è il percorso di ogni uomo e di ogni donna che si avvicina a Dio e che riconosce che Dio è sovrano. È così che lui dovrà riconoscere che in tutto questo il Signore era sovrano. Se leggete tutto il libro, l'ultimo capitolo, poi fa vedere come Dio gli restituisce ogni cosa e come in ogni cosa lui ringrazierà il Signore. Passiamo da un sentito a dire a un'esperienza reale. Mi viene in mente l'immagine di Dario che esce fuori dall'acqua del battesimo. Aveva sentito parlare di Gesù, i suoi genitori gliene avevano sempre parlato, fino alla noia, ma finalmente lui ha fatto l'esperienza e esce fuori dalle acque del battesimo gridando: grazie Signore. Abbiamo visto nel video l'altro giorno, scusami Dario, che ti... ma credo che sia importante, ci deve essere un passaggio reale nella nostra vita, perché se incontri davvero Dio, beh, lui ti lascia il segno. Noi abbiamo lasciato il segno del nostro peccato sulle mani di Gesù, nel suo cuore, nel suo costato. Il suo corpo è stato ucciso e ferito per salvare tutti noi. Ma quando Dio ci tocca, quando lo sguardo di Dio penetra nel nostro cuore, wow, allora esplode una gioia, esplode una riconoscenza, esplode qualcosa che è fuori dalle nostre abitudini. E quindi, a costo di sembrare matto, ma non mi interessa niente, Dario esce dall'acqua gridando gloria a Dio, e in maniera così scomposta che uno dice: ma che è? Era preparato a uno spettacolo? Assolutamente no. Perché? Perché nel cuore è successo qualcosa di importante. Dio è venuto ad abitare nella sua vita. E questo credo che sia importante, l'incoraggiamento a tutti quelli che non hanno ancora fatto l'esperienza del battesimo. Beh, non perdete tempo, perché se Gesù è già entrato nella vostra vita, è tempo di riconoscerlo e di riconoscere la sua via dentro di noi. Nello stesso tempo, l'esperienza di Giobbe ci ricorda: avevo sentito parlare di te. Quante volte avete ascoltato da me e da altri, ma arriva un momento che si accende quella lampadina, si accende quella scintilla e si accende un fuoco che non si spegnerà mai più, perché chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna e ce l'hai adesso, e non è una storia tanto per dire. Andiamo avanti. Lettera agli Efesini. Ho sentito mentre pregavamo stamattina, Valentina, se non sbaglio, ha letto o ha riferito una parola che assomiglia un po' a quella che, non so che testo hai letto prima. Allora, Prima Pietro, capitolo 3, vi faccio girare un attimo, giusto perché è un testo simile a quello che avevo nel cuore, quindi. Allora, Prima Pietro, capitolo 3, che dice queste parole. Allora, infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi, benevoli, non rendendo male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Alleluia, no? Questa parola credo che è Prima Pietro capitolo 3, il verso 8, ci ripete che cosa è successo nella nostra vita. L'incontro con Dio ci porta a una trasformazione radicale del nostro modo di essere. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni d'amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati. Benedetti da Dio, capaci di benedire. Quindi torniamo alla lettera agli Efesi, giusto per ricordare. Io credo che a volte lo Spirito Santo ispira ognuno di voi, perché appunto scopriamo l'essere corpo, no? E quindi il fatto di esprimerci ci aiuta a condividere quello che lo Spirito Santo mette dentro di noi. Nel capitolo 4 della lettera agli Efesi, l'Apostolo Paolo, in quel momento in prigione, dice al primo versetto: io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come anche voi siete stati chiamati a un'unica speranza nella vostra vocazione. Vi è un solo Signore, un'unica fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ma a ciascuno di voi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Più avanti, sempre nel capitolo 4, il verso 17 dice: questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, e essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia, santità e verità. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera e con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. E sia rimossa da voi ogni amarezza, ogni ira, cruccio, clamore, maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo Gesù. Amen. La parola del Signore è potente, la parola del Signore che ci parla, però spesso noi facciamo i conti con questa parola che ascoltiamo, diciamo ma che bello, ma poi ci crediamo. E poi nei fatti che succede? Che facciamo quello che abbiamo sempre fatto e quindi ricadiamo nelle vecchie abitudini. Perché vi dico questo? Ma siamo figli di Dio. Però che succede? Che spesso, anziché ascoltare la parola del Signore, noi ci lasciamo guidare in automatico, abbiamo un pilota automatico. Sapete che abbiamo un pilota automatico? Sapete che nella nostra vita abbiamo tanti automatismi? Lo sapete che avete tanti automatismi? Ce li ho anch'io, eh? Tante cose che facciamo senza pensare. State respirando, potete non respirare, ma automaticamente voi respirate, giusto? E respiriamo tutti i giorni, respiriamo perfino di notte. Meno male, eh? Se no si muore. Però, a differenza del battito del cuore, il battito del cuore non lo possiamo controllare, c'è qualcuno che lo fa, ma insomma via, non esageriamo. Il battito del cuore non possiamo controllarlo, ma il respiro lo possiamo controllare. E abbiamo un automatico, un'abitudine automatica. Gloria a Dio, meno male che il Signore ce l'ha messa in automatica. Ma nella nostra vita abbiamo anche tante altre cose che facciamo in automatico. E quali sono? Sono le abitudini della vita. E l'abitudine nella nostra vita è una roba molto potente, perché come l'abitudine del respiro, grazie al Signore che ci viene dato in automatico, ma quando eravamo nella pancia della mamma non respirava nessuno. E difatti, quando esci, la prima cosa è un grido e finalmente il bambino comincia a respirare. La mamma è contenta perché lo sente piangere e dice è vivo e questa è una cosa buona, no? E lo senti respirare e dici grazie Signore. Ma le cose automatiche della nostra vita, essendo che abbiamo avuto una vita di peccato, chi per 10, chi per 20, chi per 30, chi per 50 anni e chi per di più, noi abbiamo preso in automatico il modo di vivere del mondo. E allora il fatto che abbiamo creduto nel Signore, sì, ci ha dato una speranza e una prospettiva. Abbiamo capito che si può cambiare. Abbiamo cambiato anche, almeno qualche volta. Ma se questa non è diventata l'abitudine della nostra vita, in automatico, come ci distraiamo, torniamo a fare le cose di prima. Non è vero che non siamo nati di nuovo, certo che sei nato di nuovo. Ma se eri maldicente, continuerai a essere maldicente. Fino a quando? Fino a quando la tua abitudine della maldicenza non verrà stroncata. Come? Come si fa a cambiare un'abitudine? Ditemi. Si smette? Non basta. Sostituirla. Non vale, te l'hai già sentita questa. Però quando forse voi avete pensato allora bisogna pregare, allora bisogna leggere di più, bisogna stare di più nella chiesa, tutte cose utili, ma una cattiva abitudine la si può solo togliere e cambiare con una buona abitudine. Allora, se io voglio togliere la maldicenza dalla mia vita, cosa abbiamo letto prima? Benedite, dite bene. E allora questo dire bene di chiunque in qualunque situazione non vuol dire che siamo diventati stupidi e non vediamo le difficoltà e i difetti, ma abbiamo cambiato stile di vita, abbiamo cambiato modo di ragionare e abbiamo cambiato modo di parlare. E allora io quando vedo un fratello o una sorella non vedo i suoi difetti, ci sono, non li vedo, ma parlo di quanto è bello e di quanto è buono. Perché? Perché Dio mi sta educando a prendere un nuovo modo di parlare. Benedite e non maledite. Se non la vogliamo smettere, se vogliamo davvero smettere di dire male, di maledire, di usare parole sbagliate, dobbiamo far diventare abitudine in noi il fatto di vedere le cose buone e di parlare delle cose buone. D'accordo? Ho preso questo esempio perché a volte noi non ci rendiamo conto che lo Spirito Santo è in noi, la parola di Dio è nella nostra mente, nel nostro cuore, ma le abitudini che abbiamo nel nostro corpo e nel nostro modo di agire sono spesso quelle pilota automatico che in automatico fa le cose che ha sempre fatto. Ma sì, si fa così. Prendi un calcio e gliene dai un altro, no? Ricevi un insulto e rispondi pan per focaccia, perché questo è sempre stato il nostro modo di relazionarci con le persone. E non è più carnale di tanto, è semplicemente la nostra vecchia natura che risponde a degli impulsi. E siccome l'abitudine nella nostra vita è una realtà molto potente, non dico che è più potente dello Spirito Santo, ma se non siamo attenti l'abitudine è più potente dello Spirito Santo, è più potente della preghiera. Perché? Perché nel nostro corpo noi abbiamo reazioni automatiche e se non pensiamo a quello che facciamo regolarmente ricadiamo nella vecchia strada, nel vecchio modo di comportarci, nel vecchio modo di rispondere. E allora ecco perché la parola di Dio ci dice non spegnete lo spirito. State attenti a quello che fate. Ecco perché vi ho letto queste parole, collegandole anche a quello che abbiamo letto prima in Pietro, perché automaticamente noi facciamo le cose in cui abbiamo preso l'abitudine. Se abbiamo preso l'abitudine a parlare in modo negativo delle situazioni, delle cose, se volete smettere di fare questo, dovete capire che l'antidoto è solo parlare bene di tutte le situazioni, di tutte le cose, di tutti i problemi della vita. Se siete abituati a rispondere con violenza, l'antidoto è rispondere con dolcezza. E questo sapete che lo Spirito Santo è già dentro di voi e opera in questa direzione. Ma tra l'esperienza di una volta e la costanza nel tempo c'è l'esperienza di vivere e rivivere e rivivere e rivivere ancora questa situazione finché non diventa il mio normale, naturale modo di reagire. Se abbiamo l'abitudine alla tristezza, e affrontiamo tutta la vita sempre così, ma insomma è già lunedì, devo andare a lavorare, ma che schifo. Ci sono dei credenti che fanno così? Ce ne sono? Purtroppo sì, ma possiamo cambiare atteggiamento. E come si cambia atteggiamento? Alleluia, oggi mi sono svegliato, sono le 6. Alleluia, grazie Gesù, la tua parola
è vita per me e io ti ringrazio perché ancora sono vivo e ancora oggi posso ringraziare, lodare, benedire. Oh Gesù, ricordati di Mirei che c'è un bambino così piccolo e delle volte è la sola in campagna. Oh Signore, soccorrila, dai. I tuoi angeli sono su di lei, grazie Gesù. E cominci la tua giornata lodando e ringraziando il Signore. Però tu fino a ieri hai detto che rottura anche oggi andare a lavorare. Decidete voi cosa volete fare della vostra vita. Siete figli di Dio, non è che Dio vi manda all'inferno perché... Ma voi vivete male se non vivete nello Spirito di Dio. Se non imparate a benedire sempre e comunque. Non vi preoccupate. Dio ci pensa Lui a sistemare certe cose. Voi con le vostre lamentele non fate che peggiorare la vostra vita, oltre che quella degli altri. Ma questo è un altro problema. Essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Essere rinnovati nel granaio. Essere rinnovati qui, nel nostro modo di pensare, e qua ci dà una parola in più perché ci dice nello spirito della vostra mente. Rendere la nostra mente, che è quella materia grigia, una realtà dove lo Spirito di Dio riesce ad agire in modo normale, naturale, ogni giorno. È così che noi ci mettiamo in discussione di fronte agli atti della nostra vita, di fronte al modo che abbiamo di vivere, perché dobbiamo rinunciare al vano modo di vivere che ci è stato insegnato dai nostri padri. E che Dio li benedica tutti quanti i nostri padri, perché gli vogliamo davvero bene, ma ci hanno insegnato a vivere non come Cristo. E quindi dobbiamo rinunciare a questo, perché finalmente abbiamo un nuovo padre che ragiona in maniera diversa. Ma il suo modo di ragionare, lo spirito della mente di Cristo, bisogna che entri nella nostra mente, al punto tale che diventa un'abitudine consolidata. E quindi il sorriso diventa un'abitudine consolidata. E qualunque brutta abitudine che tu hai nella tua vita, se te la vuoi togliere, perché con Gesù è possibile, te la togli facendo esattamente il contrario di quello che hai sempre fatto. Rileggiamo un attimo queste parole. Perciò deposta la menzogna. Come fai a deporre la menzogna? Devi dire la verità. Qua sulla verità poi ce n'è, perché sulla verità qualcuno si pensa di poter dire la verità fiaccando in faccia a tutti: tu sei brutto, vedi, hai perso i capelli o sei... Cioè, è vero, ma non è carino dire una roba del genere, non è utile a nessuno farlo sentire vecchio o mal combinato. Ma è la verità! Ragazzi, non è questo il modo di esprimere la grazia di Dio. Non sono dettagli importanti questi. La verità è che tu sei un figlio di Dio e che io devo vedere in te quel Gesù vivo e risorto, ed è quello che a te serve sentirti dire. Non ti serve sentirti insultare da nessuno semplicemente perché qualcuno mi dice la verità. Allora, di fronte alle bugie c'è la verità, ma la verità va detta appunto con amore. E se avete qualche parola che edifica, che costruisce, ditela, l'abbiamo letto prima. Quindi entriamo in questa logica dove quello che facciamo ha un senso, e il senso è il regno di Dio. E la sua giustizia, questa cosa serve al regno di Dio? Sì, allora la facciamo. Non serve al regno di Dio? Lascia correre. Ma è una verità? Lascia correre. Camminiamo nella giustizia e nell'amore del Signore. Quindi, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Consideriamo sempre il fatto che siamo corpo, e se tu stai male, se è vero che io sono attaccata a te non posso star bene. Ecco perché la sofferenza degli altri diventa anche la nostra, e portandola insieme il Signore ci fa crescere nella sua giustizia e nella sua verità. Adiratevi e non peccate. Noi siamo bravi ad arrabbiarci, eh? Noi maschietti poi siamo una favola quando ci parte il lembolo, eh? Noi diciamo che ci parte l'embolo, mi è partito l'embolo, e datti una calmata. Adiratevi, sì, dobbiamo essere indignati a certe cose, non possiamo lasciar passare le cose così come vengono, non possiamo, va bene tutto, no, non va bene niente. Ci sono tante cose che vanno riprese. Adiratevi, ma non peccate. E soprattutto, il sole non tramonti sulla vostra arrabbiatura. Avete qualcosa da dire, ditelo. Fatelo bene, fatelo nella maniera migliore, ma non lasciate passare il tempo su questo. Non lasciate che amarezza, risentimento possano crescere nei vostri cuori, perché dopo sono guai. Dopo, quando queste radici di amarezza crescono, fanno delle radici talmente profonde che a tirarle via è una grande fatica, e dobbiamo organizzarci prima che queste radici, e se nella vostra vita c'è ancora delle radici di amarezza, beh, lì bisogna lavorarci per tirarle via. E questo è un lavoro che si fa alla presenza del Signore, con preghiera, con digiuno. Ognuno di noi sa come affrontare queste radici di amarezza, e attaccatevi finché non le avete strappate, perché quando ci sono le radici di amarezza, in qualche modo, prima o poi buttano fuori foglie nuove, e questo non deve più succedere. Allora, deposta la menzogna, ciascuno dice la verità al prossimo. Siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi, sì, ma non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non fate posto al diavolo, ok? Non c'è più posto per il diavolo nella vostra vita. È vero che Dio usa anche il diavolo per fare il suo lavoro, l'abbiamo visto nel caso di Giobbe, ma lui è solo una pedina nelle mani del nostro Signore. D'accordo? Quindi la vostra preghiera è al Signore, e a Lui vi affidate, in Lui confidate. E quindi non state a litigare col diavolo, non fate posto al diavolo, perché posto al diavolo lo facciamo sempre attraverso il peccato, eh? Ogni volta che pecchiamo stiamo dicendo al diavolo benvenuto, e poi ci diciamo essere cristiani, ma facciamoci un po' più furbi, impariamo a non far posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche cosa, qualche opera buona con le proprie mani, affinché possa e abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Qua ci sta chiedendo di cambiare completamente mentalità. Io penso che tra di voi non c'è nessuno che rubi, però io prima di convertirmi ero bravo anche a rubare. Però adesso io lavoro e vado alla mia famiglia, e dove posso aiuto anche qualcun altro, no? Allora, la realtà della vita è anche questa: imparare a non vivere solo per noi stessi. Questo librettino qua, il principio del tesoro, parlerà un po' di questo argomento, e ci aiuta anche a capire, quando arriviamo a Malachia, che a un certo punto dice: voi mi derubate, ma in che cosa ti derubiamo, Signore? Nella decima, nelle offerte, visto che tutto quello che avete ve l'ho dato io, ma non mi dite neanche grazie. Cercate di svegliarvi, eh? Perché quello che avete non ve lo siete meritato. No, ma io ho lavorato. Sì, ma chi te l'ha data la salute? Chi te l'ha dato il lavoro? No, perché adesso non manca anche il lavoro, visto che... Ma chi te l'ha dato la possibilità? E quindi impariamo a essere riconoscenti. Non derubiamo Dio, e tantomeno gli uomini, ma impariamo a essere generosi, sapendo che se abbiamo un po' di abbondanza è una grazia del Signore che ci serve per andare incontro a chi ci sta vicino, che in questo momento può essere in gravi difficoltà. E quindi anche lì il principio del corpo, essere sensibili anche ai dolori e alle sofferenze degli altri, eh? Quindi impariamo in questo senso: chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo
qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Vedete, una logica completamente diversa. Lavorare, faticare, essere impegnati, sicuramente per vivere onestamente noi, ma anche per aiutare altri. E questa è proprio una logica che ci è estranea nella nostra società, però non è poi così lontana. Il Signore ci insegna queste cose. Riprende: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. L'antidoto alle parole malvagie sono solo quelle buone. Le parole nascono dal nostro cuore, quindi se avete parole malvagie è nel cuore che dovete andare a lavorare, perché è lì che nasce tutti i nostri ragionamenti, tutte le nostre cose, e pensiamo sempre di aver ragione. Ma se dalla nostra bocca escono parole malvagie, è meglio che ci diamo una regolata, perché non solo avveleniamo noi stessi, ma avveleniamo anche gli altri. E poi finisce che ci si avvelena tutti quanti. Ma se avete qualche parola buona, che costruisca, che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. Wow! Vedete le persone benedette quando vi ascoltano? O vedete le persone che vi guardano e spariscono, e si sgonfiano completamente, gli perdono il sorriso, perdono la pace? Mamma mia, che cosa ho detto? Pensaci prima di parlare, perché una volta che hai detto, dopo poi le parole sono semi che possono portare un ottimo frutto se sono le parole del Signore, ma portano anche tanti guai quando sono parole dure, parole cattive. E allora, ecco, in questo caso dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che è in voi vi ha sigillati e vi dice con molta chiarezza: voi siete figli di Dio. E lo Spirito stesso attesta in noi che siamo figli di Dio. Non rattristate, non impedite, non bloccate lo Spirito Santo di Dio che è dentro di voi. E che dire, potremmo guardare la lettera ai Galati che dice appunto: camminate nello Spirito, ma se camminate nello Spirito non adempirete i desideri della carne. Quindi se tante cose di quelle che vi ho detto ve le riuscite a dimenticare, ricordatevi questa cosa: a una cattiva abitudine potete vincerla solo mettendo una buona abitudine. E nello Spirito Santo ci sono tutte le buone abitudini di cui avete bisogno. Qualunque sia il punto dove tu crolli o crepi, sappi che in Cristo c'è la redenzione, c'è la guarigione. Se non basta questa parola, andate a prendere Galati 5 e prendete il frutto dello Spirito. E se ti manca l'autocontrollo, lì c'è, perché nello Spirito Santo c'è l'autocontrollo. E lo Spirito Santo è dentro di te, quindi ce l'hai. Ma hai bisogno che questo diventi la tua abitudine, il tuo normale modo di vivere. Siate ripieni di Spirito Santo, dirà un po' più avanti al capitolo 5 di Efesi, al verso 18, siate ripieni di Spirito Santo. E che fa uno ripieno di Spirito Santo? Parla e canta come Dio comanda. E sia benedetto il nome del Signore. A proposito di canto, vogliamo veramente concludere questo culto dando gloria a Dio, vieni pure Maura, e esprimendo a Lui la lode.
Quando parlava di sostituire le cattive abitudini con delle buone, mi è venuto in mente che anni fa abbiamo passato un'esperienza dove abitavamo prima, di questo vicino di casa che sobillava gli altri, che ce l'aveva con noi, che lettere degli avvocati, insomma, che veramente ci ha fatto star male parecchio. E quindi chiaramente la prima reazione è avercela con lui. Quando lo guardavo ero sempre, guarda, ce l'avevo con lui proprio. Poi dopo abbiamo detto: ma non è possibile, dobbiamo usare le armi spirituali. E allora tutte le volte che, forse qualcuno insomma lo sa già, tutte le volte che passavo davanti alla sua casa, lo benedivo e benedicevo la sua casa, insomma lui come persona. E questo, tutte le volte che passavo di lì, io abitando all'ultimo piano, lui al primo piano, chiaramente ci passavo sempre. e mi sono sforzata di dire tutte le volte lo devo benedire. Comunque devo dire che dopo qualche mese, quando lo guardavo, non riuscivo più a guardarlo con astio, era passato e lo guardavo con compassione. Quindi questo dopo non è una cosa che dici per tutta la vita dovrò faticarmi, no? Perché poi lo Spirito Santo viene in grazia e ti cambia questa cosa, e non sai come, ma però vuole che prima noi ci applichiamo, perché noi abbiamo una volontà, abbiamo un cervello, una mente, siamo esseri pensanti, quindi dobbiamo collaborare con Dio. Poi Dio opera, e Dio opera, e fa i miracoli. No, lo volevo dire perché mi è venuto in mente, ho detto, è un'esperienza vissuta.
Alleluia, la parola del Signore è sempre vera, alleluia. E quindi camminiamo nello Spirito e impariamo a lodare e ringraziare il Signore. E che così che il Signore possa guidarci anche in questo tempo di canto, di preghiera, nell'affidarci alla sua guida, alla sua misericordia. E sradichiamo un po' alla volta dalla nostra vita le cattive parole, le cattive azioni, perché mettiamo nella nostra vita, svestite l'uomo vecchio e rivestite quello nuovo. È la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, è quella che costruisce in noi qualcosa che non verrà mai tolto. Alleluia. Gesù è la via. Alleluia. Possiamo alzarci. Alleluia.